Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Osservazioni indimenticabili. Nella mia attività di osservatore del cielo mi è capitato di osservare o fotografare eventi particolari, alcuni dei quali rari se non unici, che bisogna essere pronti a cogliere. A questo riguardo vi racconto qualche esperienza. Non di sola eccezionalità vive l'astrofilo, ma certo il fenomeno storico, l'osservazione particolarissima, il verificarsi di qualcosa che esce dal normale, non possono che accrescere fascino, stimoli ed entusiasmo nell'appassionato. La mia prima e finora unica osservazione di un'occultazione asteroidale è avvenuta nell'ormai lontano 2008. Nella serata del 12 febbraio di quell'anno, per la mia località, con molta probabilità il debole asteroide 409 Aspasia sarebbe transitato davanti ad una stellina appena più luminosa e naturalmente molto più distante. I due corpi celesti, casualmente allineati, avrebbero dato così vita ad un fenomeno da non perdere, nel quale un microscopico puntino di luce si sarebbe sovrapposto ad un altro, provocando per qualche secondo un calo di luminosità del corpo occultato, ovvero la stella. Nei giorni precedenti consultai cartine e tabelle orarie stilate da esperti, decidendo, per non correre rischi, di cominciare l'osservazione telescopica un bel po' di tempo prima del momento indicato. Nella serata del fenomeno rimasi con l'occhio incollato all'oculare del telescopio per oltre 35 minuti di seguito, non perdendo di vista la stella che avrebbe dovuto scomparire. Fu un autentico supplizio stare oltre mezz'ora concentrato su quel debole puntino luminoso, con il cervello che si ribellava a quell'immagine fissa. Improvvisamente la palpebra dell'occhio con cui stavo osservando cominciò a sbattere rapidamente, indipendentemente dalla mia volontà. Il cervello, abituato ad un'immagine immutabile da tanti minuti, reagì in quella maniera all'indebolimento dell'astro sotto osservazione, che tornò a splendere come prima dopo parecchi secondi. Il fenomeno si era davvero verificato, un grosso macigno cosmico era passato davanti ad una lontanissima stella, occultandola per qualche istante. 21 dicembre 2020. Nubi alte ed anche basse, che nascondono perfino la Luna. Il tardo pomeriggio in cui è prevista la storica congiunzione Giove-Saturno si presenta purtroppo così. Dopo giorni di cieli sereni, che mi hanno permesso di seguire assiduamente l'avvicinamento tra i due pianeti più grandi del Sistema Solare, fotografandoli da varie location, proprio nel momento clou mi è negata la loro visione. Oggi raggiungono la minima distanza apparente, quasi fondendosi in un unico puntino di luce. Non accadeva da 400 anni di poterli ammirare così vicini fra loro. Nonostante la densa cappa grigiastra che li nasconde, un tentativo disperato va comunque fatto. Troppi i 4 secoli da aspettare per la prossima congiunzione così stretta. Arrivo nel luogo dell'osservazione, non lontano da casa, con il chiarore del post-tramonto ancora troppo intenso. In ogni caso, è subito lampante che le chance sono quasi nulle. Non resta che attendere un miracolo. Ed il miracolo si compie. I due puntini luminosi, separati di un niente, 6 primi, compaiono per qualche istante nel piccolo binocolo che ho portato con me, prima di scomparire nuovamente. Vada come vada, sono stato testimone della grande congiunzione, seppure in condizioni lontane da quelle sognate, tant'è vero che ad occhio nudo non li ho neppure percepiti. Mi piacerebbe anche fotografarli e mi preparo per un'eventuale loro altra fugace apparizione. Sì, eccoli nuovamente. Scatto alcune veloci fotografie prima che spariscano di nuovo, stavolta in maniera definitiva. Sono le foto più brutte loro dedicate nell'ultimo periodo, ma testimoniano un avvenimento rarissimo a cui ho avuto il privilegio di assistere, seppure per pochi secondi. Stella variabile, astro il cui splendore apparente cambia durante il tempo. È la definizione più comprensibile e immediata riferita a questa categoria di stelle molto particolari, che alcuni appassionati tengono d'occhio per calcolare la loro curva di luce. Tra le tante stelle variabili, Mira, che significa la meravigliosa, appartenente alla costellazione della Balena, è sicuramente una delle più famose del cielo, così chiamata nel 1662 dall'astronomo polacco Johannes Hevelius perché ritenuta diversa da tutte le altre stelle. distante 419 anni luce, è una stella morente che si gonfia e sgonfia, aumentando e diminuendo le sue dimensioni e di conseguenza la propria luminosità. Ho seguito ed ancora seguo sempre con stupore il suo cambiamento nel tempo, che da puntino rossiccio, invisibile ad occhio nudo e percepibile solo al binocolo o al telescopio, la trasforma per un breve periodo in una stella piuttosto brillante e facilmente visibile senza strumenti. Dopo aver raggiunto il picco si affievolisce e scompare nuovamente. Il suo periodo, non sempre regolare, è di 332 giorni e dunque circa una volta all'anno si mostra nella sua massima luminosità, che non è sempre uguale, toccando valori a volte più elevati ed a volte meno. In alcuni casi eguaglia, se non supera, la stella alfa della sua costellazione, rubandole il primato. Ho eseguito varie stime di luminosità su Mira, sicuramente la stella variabile che mi appassiona di più, che risaluto come un'amica quasi ogni anno quando raggiunge il suo massimo splendore, divenendo la meravigliosa. Le occultazioni lunari sono molto spettacolari. Quasi sempre il nostro satellite naturale nasconde delle stelle, più raramente dei pianeti. Sostanzialmente la Luna, il corpo celeste a noi più vicino, orbitando attorno alla Terra, passa tra noi e il corpo occultato, posto più lontano, nascondendolo. L'occultazione può durare più o meno tempo e può essere anche radente, ovvero verificarsi sul bordo irregolare della Luna, con il corpo nascosto che scompare e riappare in più occasioni. Ovviamente una luna attorno alla fase piena, con la sua grande luminosità, rende l'osservazione più difficile, anche se a fare la differenza è il bordo lunare coinvolto dal fenomeno. Se l'oggetto occultato scompare o riappare dietro il bordo scuro, le cose sono decisamente più semplici, mentre se al contrario ciò si verifica sul bordo chiaro, le difficoltà aumentano. Spesso comunque si hanno entrambe le situazioni durante la stessa osservazione. Parlando di occultazioni planetarie, le più belle da osservare, ma anche piuttosto rare, ho assistito ad un paio di eventi. Ad esempio, nel novembre del 2011, la luna calante quasi piena occultò Saturno, con l'immersione che avvenne dal bordo illuminato. Circa un'ora dopo, ci fu la ricomparsa del pianeta inanellato dalla parte opposta, da dietro il bordo scuro. Vidi riemergere dal nulla l'anello del pianeta e, qualche secondo dopo, fece la sua comparsa anche il dischetto. Saturno mi sembrò minuscolo confrontato al nostro satellite naturale. L'acronimo NEO, Near Earth Object, indica un corpo la cui orbita può intersecare quella terrestre. Sono quindi oggetti pericolosi, specie se le loro dimensioni sono rilevanti, come nel caso di asteroidi e comete, perché nel caso impattassero con il nostro pianeta i danni sarebbero globali o comunque rilevanti. Fortunatamente, nella quasi totalità dei casi, si limitano a passarci molto vicini senza centrarci. Proprio per la loro vicinanza, mostrano un rilevante moto proprio sulla volta celeste, tanto che osservandoli al telescopio li si vede muoversi velocemente tra le stelle di sfondo. Mi è capitato di osservare diversi NEO, tutti asteroidi, alcuni dei quali molto vicini. Solitamente osservo gli asteroidi posti nella fascia principale, quindi tra Marte e Giove, il cui movimento è percepibile solo dopo parecchie ore. I NEO invece, in confronto, paiono sfrecciare in cielo ed il loro movimento lo si nota a volte in tempo reale, cosa che impressiona. A inizio primavera del 2004, poco dopo il tramonto del Sole, c'è stata la possibilità di osservare contemporaneamente tutti e cinque i pianeti visibili ad occhio nudo. Un simile assembramento, pur con i corpi celesti piuttosto distanziati fra loro, è raro e suggestivo, quindi da non lasciarsi sfuggire. Così, lunedì 29 marzo 2004, sono salito a Passo Valparola insieme ad una nutrita schiera di membri dell'Associazione Astrofili Agordini. I primi pianeti a mostrarsi nel cielo ancora chiaro del dopo tramonto sono stati ovviamente i due più luminosi, Venere e Giove, il primo posizionato ad est nell'Ariete, mentre il secondo ad ovest nel Leone. Con l'avanzare dell'oscurità ecco poi comparire Saturno, incastonato tra le stelle dei Gemelli, costellazione che ospita anche un altro oggetto importante, la Luna, cresciuta ormai oltre il primo quarto. Non lontano dal luminosissimo Venere ecco poi comparire nel Toro anche il rossastro Marte, meno luminoso di qualche mese prima, quando si avvicinò alla Terra diventando un faro del cielo. All'appello manca Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e per questo mai agevole da osservare, collocato nei Pesci ed immerso tra le ancora intense luci del tramonto. Dopo averlo cercato invano con il binocolo, finalmente, con il cielo leggermente più scuro, fa la sua comparsa ed in seguito diviene osservabile anche ad occhio nudo. Eccoli tutti e cinque i pianeti ed anche la Luna, raccolti in circa 130 gradi, che mi piace scorrere più volte con lo sguardo uno dopo l'altro, materializzando buona parte del sistema solare. Al tramonto di Mercurio siamo ormai rimasti in pochi. Un'ultima occhiata e decidiamo di aver visto abbastanza. La prima pizzeria sulla strada del ritorno sarà il nostro prossimo obiettivo. Quella e magari un bel grappino che ci riscaldi. È stato bello stasera, il cielo, un gruppo di suoi ammiratori e le stupende Dolomiti. A volte basta poco, ma poi è poco tutto questo. Tra i tanti spettacolari fenomeni celesti osservabili, le eclissi hanno sicuramente un posto in primissima fila, specialmente quelle totali, indubbiamente molto più suggestive di quelle parziali. In questo caso mi riferisco alle eclissi totali lunari, che non sono tutte uguali, infatti a seconda di quanto la Luna si immerge nell'ombra terrestre, potrà risultare più o meno scura. Un'immersione più profonda è sicuramente più impressionante, con il nostro satellite naturale che si colora di un rosso cupo durante la centralità dell'eclisse. Ho assistito finora a 9 eclissi totali di Luna, di cui un paio molto profonde, ma se devo sceglierne una che mi è rimasta impressa, allora opto per quella del 21 gennaio 2019, a cui assistetti da Passo Giau con mio figlio Simone. Salimmo appena sotto il valico in piena notte, dato che l'entrata dell'ombra terrestre sul globo lunare era prevista per le 4:30 circa. La nottata era splendida e freddissima. La temperatura stazionò costantemente attorno ai meno 15 gradi centigradi. Potemmo assistere a quasi tutto il fenomeno, perdendo solo le ultime fasi di uscita dell'ombra. Per immortalare le varie fasi dell'eclisse, ci eravamo portati un piccolo telescopio a cui accoppiamo una fotocamera. Per il resto ci godemmo lo spettacolo ad occhio nudo e dal binocolo. Freddo a parte, ripeto, era quasi insopportabile, fu bellissimo. Mezzi assiderati scattammo le ultime foto poco prima delle 8, usando la sola fotocamera, dato che la batteria della montatura che sorreggeva il telescopio si era ormai arresa al freddo. La Luna, ancora parzialmente eclissata, stava tramontando dietro una cima secondaria dei Set Sas. Io e Simone ogni tanto parliamo di quell'osservazione che ci ha regalato una nottata da ricordare, ed il fatto che anche lui, appassionato tiepido, se la ricordi con entusiasmo, testimonia quanto il cielo possa regalare emozioni.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.